Ciao a tutti, benvenuti alla puntata numero 3 di Corrispondenze Operaie, a cura della redazione di Resistenza.
Non si può, ma si deve, qua non ce vo, non ce vo. Lo stato d'emergenza lo dichiariamo noi. Non si può, ma si deve, qua non ce vo, non ce vo. D'emergenza lo dichiariamo mo. La vita a volte è strana, lo sai com'è che va. Chi includi nelle...
Editoriale del mese di gennaio del numero 1 2023 de localizzazioni e reddito di cittadinanza. La posta in gioco è un lavoro utile e dignitoso per tutti. Per ragioni di spazio, in questo articolo tralasciamo volutamente analisi e riflessioni sull'utilizzo ricattatorio che le autorità e i padroni hanno fatto e fanno del reddito di cittadinanza. Ricordiamo solo un episodio per chiarire il concetto. Nell'ottobre 2020 a Torino furono arrestati dei ragazzi durante una manifestazione contro la criminale gestione della pandemia da parte del governo, all'epoca era il governo Conte 2. Alle famiglie degli arrestati minorenni, il tribunale affibbiò la revoca del reddito di cittadinanza come pena per non aver saputo educare i figli. Per le stesse ragioni di spazio, tralasciamo anche la ricostruzione delle manovre che le istituzioni hanno promosso per rendere il reddito di cittadinanza completamente inefficace ad assolvere il compito di avviare al lavoro i percettori. Pubblicammo sul numero 3 del 2022 di Resistenza l'intervista a un navigator che chiarisce perfettamente il boicottaggio del reddito di cittadinanza da parte di quelle stesse istituzioni che avrebbero dovuto garantirne il funzionamento, e a quella rimandiamo. Ci concentriamo invece su tre questioni che conducono tutte alla seguente conclusione. La mobilitazione contro l'abolizione del reddito di cittadinanza può svilupparsi efficacemente solo se diventa parte della mobilitazione più generale contro il governo Meloni, contro il sistema politico delle larghe intese e per la costituzione di un governo di emergenza popolare. E del resto, nessun organismo, partito e movimento che aspira alla trasformazione del paese può prescindere dalla lotta contro l'abolizione del reddito di cittadinanza per la creazione di posti di lavoro utili che servono alla società e dignitosi, per paga, condizioni di lavoro e diritti. Il cortocircuito del reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza, con tutti i limiti della sua gestione e applicazione, è l'unica misura economica a favore delle masse popolari povere che un governo italiano abbia varato negli ultimi 40 anni. Per la classe dominante, Confindustria e associati in testa, è stato un boccone indigesto, non solo perché il reddito di cittadinanza ha posto un limite alla concorrenza al ribasso fra disoccupati e alla costante precarizzazione del lavoro, ma anche perché ha mandato in cortocircuito la pluridecennale propaganda di regime. Con la sua introduzione ha reso evidente che leitmotiv non ci sono i soldi per misure a sostegno delle masse popolari è una spudorata menzogna. I soldi ci sono e come? Li ha trovati all'epoca il governo Conte 1, motivo per cui è diventato per il padronato italiano il nemico da abbattere. Oggi che il governo Meloni manovra per abolire il reddito di cittadinanza, ecco un altro cortocircuito nella propaganda di regime. I soldi risparmiati saranno forse dirottati per politiche attive per il lavoro? Ma che? Per la scuola pubblica? No. Per la manutenzione e messa in sicurezza dei territori? Neanche. Saranno dispersi fra le coperture per i condoni fiscali, la flat tax, l'aumento delle spese militari e l'invio di armi all'Ucraina, il finanziamento alle scuole paritarie, cattoliche, eccetera. È finita la pacchia. L'abolizione del reddito di cittadinanza non è l'unico servizio che il governo Meloni offre a Confindustria e associati. Di simili regalie è piena la legge di bilancio. Ma è quello su cui la propaganda di regime batte maggiormente. È finita la pacchia, torna di moda la voglia di lavorare. Quanto più si fa concreta la necessità di nascondere le reali conseguenze dell'abolizione del reddito di cittadinanza, tanto più si alza il volume su queste e altre idiozie. Eliminare quello che per molte famiglie è l'unico limite alla miseria significa dare la stura all'aumento della precarietà e dei ricatti, alla guerra al ribasso fra occupati e disoccupati. E questo non solo a danno di quelli che il lavoro non ce l'hanno, ma anche di chi, per mantenerselo il lavoro, sarà costretto a prostarsi al padrone più di quanto non sia già obbligato a fare. Ma i fatti hanno la testa dura. Partiamo dal presupposto che chi legge ha già sufficientemente chiaro che l'abolizione del reddito di cittadinanza non comporta nessuna boccata d'ossigeno per i conti dello Stato, mentre al contrario produce un aumento dei ricatti, della precarietà e dei disoccupati, che adesso il governo chiama occupabili. Chi era senza lavoro rimarrà. e non certo per sua volontà, perché preferisce cullarsi negli agi a cui danno accesso i 500 euro al mese del reddito di cittadinanza. Il fatto che il governo che toglie il sussidio ai disoccupati non fa niente per difendere i posti di lavoro esistenti e per crearne di nuovi. Ecco, appunto, il governo che toglie il sussidio ai disoccupati non fa niente per difendere i posti di lavoro esistenti e per crearne di nuovi. Soffermiamoci un attimo su questo. Giorgia Meloni dice che il lavoro non si crea per decreto. Mente, mente spudoratamente. Le leggi sono soltanto uno dei tanti modi, e certamente il più efficace, per difendere i posti di lavoro e crearne di nuovi, per migliorare le condizioni di lavoro, la sicurezza, la salubrità dei luoghi di lavoro, per eliminare la precarietà e i ricatti. Dipende tutto dalla volontà politica. A inizio dicembre il governo ha avviato le procedure per espropriare e porre sotto controllo pubblico la Lukoil, azienda petrolchimica di proprietà russa a Priolo. Non solo per difendere le migliaia di posti di lavoro, ma per aggirare le sanzioni alla Federazione Russa che rischiano di incidere sull'approvvigionamento di petrolio e derivati. Dalla raffineria, infatti, passa il 20% del fabbisogno nazionale. Capito? Se in ballo ci sono gli interessi dei capitalisti, il governo non ci pensa due volte a espropriare e nazionalizzare. In passato, anche altri governi della stessa pasta di quello di Giorgia Meloni, governi delle larghe intese, non ci hanno pensato due volte a salvare le banche, vedi fra tutte il caso dei Monti dei Paschi di Siena. Anche in questo caso, poiché c'era la volontà politica, hanno recuperato, in men che non si dica, i miliardi necessari per mettere a riparo le banche e i loro grandi investitori. Al contrario, non hanno mosso un dito per salvaguardare le aziende in crisi. Hanno tutelato i conti correnti degli speculatori della finanza, anziché i posti di lavoro degli operai. Del resto, il governo Draghi ha approvato la legge Giorgetti-Orlando, chiamata anti-delocalizzazioni. A dispetto del nome, essa è un regalo ai padroni che delocalizzano, al punto che persino il presidente leghista del Friuli Venezia Giulia, Fedriga, lo scorso settembre, vi si è opposto per bloccare il tentativo di delocalizzazione della Varsila di Trieste. E sempre Draghi ha lasciato nel cassetto il disegno di legge anti-delocalizzazione, scritto e presentato dagli operai dell'ex GKN di Firenze nel novembre 2021. Tiriamo una conclusione. Il governo Meloni inizia lo smantellamento del reddito di cittadinanza ma lo dilaziona. Ad agosto 2023 l'erogazione viene sospesa agli occupabili, dal 2024 a tutti. La dilazione è indice delle remore del governo a sfidare le mobilitazioni di piazza. Un taglio netto provocherebbe una sollevazione, ma la dilazione è anche la condizione in cui la mobilitazione, che è già iniziata, può crescere, svilupparsi e legarsi saldamente alle mobilitazioni promosse da altri settori delle masse popolari. Nonostante il fatto che le organizzazioni sindacali, sia quelle di regime che di base, per il momento non hanno promosso alcuna mobilitazione contro l'abolizione del reddito di cittadinanza, il naturale alleato dei percettori del reddito è la classe operaia e viceversa. Il naturale alleato della classe operaia, tanto nelle mobilitazioni contro le delocalizzazioni, come la GKN, la Varsila, la Whirlpool, quanto nelle mobilitazioni contro le chiusure per sopraggiunta crisi, la Sanac di Massa, l'Ansaldo Energia di Genova, eccetera, sono proprio percettori di reddito di cittadinanza, organizzati e in mobilitazione. Il perimetro di questa lotta comune non è solo la difesa di un sussidio che oggi è il principale argine alla precarietà e ai ricatti e alla guerra fra poveri. Questa lotta va oltre, intacca direttamente gli scranni del governo delle larghe intese, perché a questo paese, ai lavoratori, alle masse popolari, tutte, serve un governo che difende i posti di lavoro esistenti e ne crea di nuovi, per legge, per decreto e come priorità. Un governo simile può essere solo un governo di emergenza delle masse popolari organizzate, sostenuto e orientato esattamente da quegli organismi operai popolari che oggi sono alla testa della mobilitazione contro le misure del governo Meloni e contro gli effetti della crisi.
Ci ammazzano e poi ci spiano, amore mio mi sento in carcere, mica con te la notte combatte come le stelle, yeah. Rosse, 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 rosse.
Certo è diverso ritrovarsi per aria, per una bomba urlando alla polizia, la gente tra qualche giorno si va a fare la spesa, ma nei negozi ci guardano male.
essere nel giusto, che se voi aveste il potere di ammazzarli due volte e io per due volte potessi rinascere, rivivrei per fare esattamente le stesse cose che ho fatto.
Un sogno da realizzare, cambio in guerra anche il mio nome, lascio qualcosa da ricordare, ho in mente la mia generazione, ma vivo ed ho speranza, ho speranza in un'idea che brucia tutto intorno.
Certo ci ammazzano e poi ci spiano, amore mio, mi sento in carcere, mica con te la notte combatte come le stelle.
Lo studente fuori ha detto che noi entriamo qui dentro di giorno, quando è buio, e usciamo di sera quando è buio.
Ma che vita è la nostra? Questo è un po' fuori. Allora io dico, già che ci siamo, perché non lo raddoppiamo questo posto? Così la vogliamo anche la domenica. Magari veniamo qui dentro anche di notte. Anzi, magari portiamo dentro anche i bambini, le donne. I bambini li sbattiamo sotto a lavorare. Le donne ci sbattono noi un panino in bocca e noi via che andiamo avanti senza staccare. Avanti, avanti, avanti. Avanti per queste quattro lire vigliacche fino alla morte. E così da questo inferno, sempre senza staccare, passiamo direttamente a quell'altro inferno che taglia gli stese,
Leggiamo l'intervento fatto da una delegata della FILT al congresso regionale che si è tenuto in Umbria e che ha riscosso il consenso dei colleghi, un po' meno, diciamo così, quello dei dirigenti sindacali. Quanto dice la compagna è giusto e traccia una strada per tutti quei lavoratori iscritti alla CGIL che resistono all'avanzare della crisi, all'esplosione del carovita, allo smantellamento di diritti e posti di lavoro e per questo vogliono mettere il sindacato sulla via della lotta, abbandonando quella della concertazione che li ha portati nell'attuale vicolo cieco. Come RSA di un'azienda di logistica del gruppo Poste Italiane, intervengo in questa assemblea per portare un contributo a nome di tutti i lavoratori di un magazzino che negli ultimi anni ha visto crescere i propri volumi a causa della pandemia. Ha visto smistare e uscire in consegna migliaia di spedizioni giornaliere, frutto del consumismo più sfrenato. Ed è anche grazie al nostro lavoro se Poste Italiane ha vantato per il 2021 una crescita nei ricavi pari al 6,6%. Ma noi cosa ne abbiamo guadagnato? Turni di lavoro massacranti, giornate lavorative di 10-12 ore e salari neanche lontanamente commisurati ai rischi a cui questo lavoro espone principalmente facchini e corrieri. Apparteniamo a un settore nel quale lo sfruttamento è dispiegato e lo sarà sempre di più per quelli che lavorano per le aziende appaltatrici. Una giungla che sembra dover diventare sempre più fitta con la deregolamentazione degli appalti che, anche se oggi riguarda solo il settore pubblico, ha spesso ricadute anche nel privato. Ci dicono per esempio che il nuovo codice degli appalti rappresenta una semplificazione, meno burocrazia. Ma che significa per i lavoratori? Per noi meno vincoli sui subappalti, che potrebbero addirittura diventare a cascata e senza alcun controllo, l'appalto integrato, l'obbligo degli adeguamenti su rincari dei materiali, eccetera. Rappresentano quanto oggi ci fa più paura e un altro pretesto che le aziende usano per tagliare diritti, come la sicurezza sul lavoro e i salari. I lavoratori e il loro sindacato non devono permettere che leggi ingiuste, quelle che danneggiano i lavoratori e i diritti che difendiamo ogni giorno, che permettono di spacchettare e dividere i lavoratori, vengano applicate. Non è sufficiente che una misura sia legale per non opporci e impedire la sua applicazione. Queste misure vanno invece contrastate con ogni mezzo possibile. Organizzarsi, formare un gruppo di lavoratori che discute e si confronta sui problemi del proprio posto di lavoro, che vuole trovare soluzioni a una situazione disastrosa, è quello che stiamo provando a fare nel nostro magazzino e vogliamo farlo insieme, come filiera, dipendenti diretti e lavoratori degli appalti, perché siamo ingranaggi di una macchina destinata a non funzionare più se un pezzo si rompe. Questa è una pratica che il sindacato deve sostenere e alimentare nei posti di lavoro, non solo per resistere agli attacchi che i datori di lavoro fanno ai diritti dei lavoratori, per poi gioire di quello che saremo riusciti a non farci strappare, ma soprattutto per prevedere e prevenire questi attacchi, per non farci strappare più alcun diritto, ma anzi, riconquistare quelli che abbiamo perso. Aggiungo poi una riflessione che la situazione politica attuale mi suscita, che mi viene in mente quando penso al governo che oggi ha in mano il paese. Un governo di destra che continua a spendere soldi pubblici per alimentare la guerra in Ucraina, anziché indicare soluzioni per la pace, che nella legge di bilancio propone misure antipopolari come la flat tax, mentre nulla prevede a sostegno dei lavoratori e dei servizi pubblici essenziali di cui abbiamo bisogno, come la sanità e l'istruzione. Alla faccia del cosiddetto Made in Italy, non muovo un dito per impedire alle multinazionali di scorrazzare come fatto alla GKN di Firenze, alla Whirlpool di Napoli, alla Wärtsilä di Trieste e via delocalizzando. Un governo che non farà niente per quelli che, come noi, per vivere hanno bisogno di lavorare e i cui salari non permettono più neanche di pagare le bollette. È pensando a queste cose che mi domando perché, dopo la manifestazione nazionale del 5 novembre a Roma, alla quale abbiamo partecipato tutti, la CGIL non ha dato continuità alla mobilitazione, se non con scioperi organizzati in fretta e furia e in modo frammentato. Quello che si è svolto nella nostra regione ha visto anche la partecipazione del segretario nazionale Maurizio Landini, ma dai nostri magazzini non ha aderito nessuno perché nessuno ci ha informati. È questo il modo con cui la CGIL intende combattere il governo fascista di Giorgia Meloni? Se è questo, allora non possiamo lamentarci se i lavoratori non partecipano agli scioperi e alle manifestazioni. Non possiamo lamentarci se non vedono una prospettiva di miglioramento per le loro condizioni di vita e di lavoro che non sia quella di sperare di arrivare vivi alla fine del mese. O peggio ancora, si arriva a dire che sono tutti fascisti. Auspico quindi che in maniera unitaria il sindacato convochi quanto prima uno sciopero generale per dare continuità alle mobilitazioni passate, che dica un chiaro no alla giungla degli appalti e all'applicazione di leggi contro i lavoratori e che metta al centro i loro interessi immediati, come la sicurezza sui luoghi di lavoro, il caro vita, il problema della devastazione ambientale e della guerra in Ucraina che paghiamo tutti da quasi un anno. Concludo auspicando anche una presenza maggiore del sindacato, sia nel nostro magazzino e in generale nei posti di lavoro. Una presenza necessaria per alimentare la fiducia nei lavoratori, per rappresentarli, ma anche e soprattutto per imparare da loro. Perché chi meglio di noi può sapere come funziona la nostra azienda e chi meglio di noi può sapere come poterla far funzionare meglio? I lavoratori devono tornare ad essere protagonisti del sindacato se non vuole essere travolto dalla marea della crisi e se vuole essere all'altezza del compito storico che si è assunto.
La tua storia te la ruba quando può la riscrivere. dei salò. Non vedrete nessun abbraccio in extremis tra gli epigoni e le brigate nere di quelle partigiane. Non riuscirete ad annegare la storia italiana del Novecento nell'oceano di un buon così bene generale, di cui sinceramente non si sentiva la mancanza. Voi la chiamate memoria condivisa, ma questa è solo la comunione della dimenticanza.
Per contribuire alle corrispondenze operaie, inviate la vostra segnalazione a carc@riseup.net, carc@riseup.net. Corrispondenze operaie è una rubrica aperta al contributo di tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tessera sindacale, dall'appartenenza sindacale e indipendentemente dal settore in cui lavorano. Cerchiamo di promuovere la conoscenza di esperienze di lotta, di organizzazione e di riscosse. Nel caso ci fosse la necessità, la redazione garantisce l'anonimato delle fonti per difendere ogni lavoratore dall'obbligo di fedeltà aziendale. Avanti! Ascoltiamo adesso una nuova corrispondenza da Bergamo, perché ci sono degli importanti sviluppi nella mobilitazione dei lavoratori della logistica di cui abbiamo trattato nelle puntate scorse. La mobilitazione si allarga e l'11 gennaio si è svolto un presidio sotto l'Ispettorato del Lavoro. Sentiamo.
Oggi i lavoratori e le lavoratrici hanno deciso di scendere in piazza perché sta succedendo un'altra cosa grave all'interno dell'Italia Trans di Bergamo. Si è scoperto che i contributi degli ultimi due anni a tanti lavoratori di una di quelle cooperative all'interno dell'Italia Trans non sono state pagate. Oggi siamo qua fuori dall'Ispettorato del Lavoro per portare le denunce. Denunce che vogliamo portare anche alla finanza, la vogliamo poi trasportare anche in altre situazioni. Quello che sta succedendo è veramente grave. Continua la lotta delle lavoratrici e dei lavoratori. All'ultimo incontro che abbiamo avuto in prefettura con la cooperativa La Meva, la proposta fatta da La Meva è veramente scandalosa. Si vuole passare da un contratto a ore a un contratto a cotim, una cosa che in Italia è veramente illegale. Ecco qual è la proposta della Meva. La proposta è: tu se vuoi più soldi ti devi spaccare la schiena. Questo è inaccettabile, quindi i lavoratori non hanno accettato questa proposta e insieme a un'altra cooperativa adesso continueremo la nostra mobilitazione.
Scusa, quante sono le cooperative che ci sono dentro nell'Ital Trans a questo punto?
Oltre 10.
Una dozzina per un migliaio di dipendenti. Questo è il sistema degli appalti, è il sistema con il quale i padroni si nascondono dietro dei fornitori di servizi. La realtà è che è una forma di intermediazione legittimata, legalizzata di intermediazione di mano d'opera, quindi questa è. La vicenda Italtrans, la vicenda di oggi è significativa dei tempi che stiamo vivendo. Questo è il paese nel quale i furbetti sono quelli che hanno il reddito di cittadinanza, quelli del cartellino, i poveri, ok? Sono quelli che se ne approfittano. Bene, noi abbiamo scoperto che in Italtrans, che negli ultimi 3 anni ha avuto una performance con un incremento di 100 milioni di euro, più 100 milioni, non 100 milioni di fatturato, più 100 milioni oltre alle centinaia di milioni che già fanno, mediamente nella logistica dell'alimentare il fatturato corrisponde ad un 34-40% di utile netto, perché questi sono i soldi che si tengono loro al netto delle spese. Bene, questi hanno incrementato di 100 milioni, gli chiediamo appunto un aumento salariale, visto che i salari in Italia hanno la caratteristica di essere diminuiti nell'arco di 30 anni del 2,9%, a fronte di dati invece contrapposti nel resto del continente. Chiediamo appunto un aumento salariale per far fronte a una cosa banale, ne stanno parlando tutti, le bollette del gas e le bollette della luce le hanno ricevute tutti. Quando andate a prendere uno scatolino di yogurt al supermercato, che magari movimentano dentro la Meva, vedete che è aumentato. L'inflazione questo mese è diminuita al 6,8% su base mensile, siamo intorno all'11% se non di più, dato reale danno anche il 12% su base annua, e gli stipendi diminuiscono. Chiediamo soldi, prendiamo botte. Il primo sciopero ha fatto rivedere, come dire, gli anni 50 in questo paese. Chiediamo di poter arrivare a fine mese. Sono lavoratori che guadagnano 1200-1300 euro con una caratteristica: sono nuclei familiari con un carico familiare importante, 2-3 figli a carico e la moglie, monoreddito. e di conseguenza, voglio dire, con 1200 euro fai fatica ad arrivare a fine mese, soprattutto se abbiamo saputo qui nella Bergamasca gli affitti mediamente sono intorno ai 600 euro, cioè metà dello stipendio ti parte per il diritto alla casa, per non far prendere l'acqua ai tuoi figli e ai tuoi familiari.
Certo, poi dopo oltretutto abbiamo adesso il governo che sta destrutturando anche gli ultimi residui di diritti o di conquiste che c'erano, insomma, attaccando da un lato il reddito di cittadinanza, ma anche l'organizzazione del lavoro, la continuità lavorativa, eccetera.
Assolutamente sì, diciamo che questo governo di destra radicale è in assoluta continuità con i governi precedenti, cosiddetti riformisti o progressisti o comunque patteracchio, i governi, come dire, le capiedi dei signori delle banche europee, dei potentati europei, della Confindustria e via dicendo, stanno appunto facendo le cose che appunto ricordavi tu. Dicevamo appunto, siamo il paese nel quale i furbetti sono quelli che hanno un reddito di cittadinanza, noi scopriamo che i furbetti invece sono i signori della logistica, sono i signori delle aziende che forniscono servizi alla logistica, sono quelli che fanno guadagnare i 100 milioni di euro di Italtrans che non pagano i contributi. Qui siamo nel cuore del capitalismo europeo, bene, perché Bergamo ha le aziende, ha una decina di aziende che sono tra le prime 500 a livello europeo, quindi siamo nella Renania italiana, non nella Padania di memoria salviniana e bossiana, ma siamo nella Renania italiana. Bene, qui dove abbiamo il capitalismo 4.0, il profitto viene fatto sul lavoro vivo, spaccando la schiena ai lavoratori, con il solito meccanismo della privatizzazione degli utili, perché io ti faccio un culo così, ti spacco la schiena, guadagno miliardi, dopodiché quando ti ammali e vai all'ospedale ti paghi con le tue tasse, con la sanità pubblica, che io invece non pago perché non ti pago neanche i contributi. Questa è la situazione nella quale ci troviamo.
Certo, il fatto che rispetto alla mobilitazione di circa 20 giorni fa ad oggi si è unita un'altra cooperativa è un passo avanti dell'estensione della mobilitazione e della presa di coscienza dei lavoratori, perché poi dopo mi sembra che l'altra volta non eravate solamente davanti all'Italia Trans.
Beh, questo è il segno che la lotta in qualche modo paga e che comunque i lavoratori all'interno di Italtrans e anche in altre logistiche si stanno accorgendo che attraverso la lotta si può conquistare qualcosa. Non abbiamo conquistato ancora niente, perché i padroni sono sempre più furbi e sempre più arroganti. Però io volevo condividere con tutte e tutti voi un aspetto che in queste settimane di lotta a me personalmente ha colpito tanto, ed è l'umiltà e il rispetto e la dignità di questi lavoratori. Stiamo parlando di padri di famiglia che hanno a casa dei bambini e con uno stipendio misero devono pagare luce, come stava dicendo prima il compagno, luce e gas, e devono pagare l'affitto. Questo è vedere uno Stato rappresentato dalle forze dell'ordine che manganella i lavoratori è la sconfitta dello Stato. Lo Stato deve stare dalla parte del vero motore di questo paese, che è fatto dalle schiene delle lavoratrici e dei lavoratori, che stanno perdendo anche la vita all'interno del lavoro.
Vocale dal presidio fatto a Pisa il 2 gennaio, da un delegato della CGIL durante lo sciopero chiamato dalla CGIL UIL in Toscana, per l'ennesimo mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale della vigilanza privata, contratto che trova maggiore opposizione dalle associazioni datoriali su orari di lavoro e salario minimo, che è inferiore anche a 4 euro l'ora, che anche recentemente una sentenza della Corte d'Appello di Milano ha dichiarato i salari non dignitosi come richiesto dall'articolo 36 della Costituzione.
Noi siamo qui in via Bracci Corsi a uno dei due presidi che i sindacati a Sigle Unite hanno stabilito, uno a Sesto Fiorentino e uno a Pisa, davanti alla sede del Corpo Vigili Giurati. Lo scopo del presidio e dello sciopero ovviamente è il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro, fermo ormai, è scaduto da 7 anni e quindi con le indennità e con tutto quello che ne consegue fermo ormai da 13 anni, quindi in condizioni vergognose. Non si arriva mai, e si fanno 200.000 incontri, ma non si arriva mai alla firma con le associazioni datoriali, però noi e teniamo sempre la guardia alta. Il 10 ci sarà l'incontro, un ulteriore, l'ennesimo inutile incontro con le associazioni datoriali, e noi siamo sempre a guardia alta, pronti per protestare, per scioperare per i nostri diritti, per una paga più dignitosa, per un adeguamento contrattuale, fermo ormai da 13 anni, una cosa vergognosa.